Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nel periodo in cui si celebra la giornata nazionale nella lotta contro la distrofia muscolare, che in realtà è un periodo dal 3 al 16 aprile, in particolare voluta dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, noi vogliamo dedicare una puntata proprio a questo argomento e lo facciamo con una esperta in materia, evidentemente, e diamo il benvenuto alla dottoressa Mari Capane, responsabile del centro nemopediatrico proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie per essere con noi.
Grazie a lei.
Sappiamo quale sia l'impegno che la vede insieme alla sua equipe quotidianamente, in particolare presso il centro nemopediatrico di Roma di cui è responsabile. Noi prendiamo spunto anche da una campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione recente da parte di Parent Project Onlus, una raccolta fondi che ci permette di entrare più nello specifico della distrofia muscolare di Duchenne e Becker, della quale io vorrei chiedere alla dottoressa una definizione più specifica.
Sì, la distrofia muscolare di Duchenne-Becker è una malattia progressiva, degenerativa del muscolo, in cui appunto avviene una sostituzione fibro-adiposa della cellula muscolare, tale per cui il bambino inizialmente nasce come bambino sano, però verso già i 2 anni, 2 anni e mezzo noi cominciamo a vedere i primi segni della malattia. A livello della fibrocellula muscolare inizia un sovvertimento, quindi una sostituzione fibroadiposa, e a livello dei primi sintomi che noi vediamo un bambino che comincia ad avere difficoltà nel camminare, difficoltà nel correre, difficoltà nel salire e nello scendere le scale. Questi sono i primi sintomi, diciamo, che un pediatra, che un familiare comincia a vedere, tale per cui poi il bimbo arriva alla nostra osservazione.
Quella di Duchenne e Becker che ha appena definito è quella che in particolare è collegata a Parent Project Onlus, di cui consigliamo ai nostri ascoltatori di informarsi maggiormente sul sito internet in questo senso. In generale è l'unica tipologia di distrofia muscolare, ne esistono altre? Diamo anche delle informazioni in questo senso per coloro che magari non hanno una familiarità quando si parla di distrofia muscolare.
Allora, le distrofie muscolari in generale sono distrofie muscolari congenite, parliamo della grande famiglia delle distrofie muscolari congenite, esistono tantissimi tipi. Lei deve pensare che le prime definizioni, diciamo, genetiche sono apparse nel 1995, conoscevamo un solo gene, adesso ne conosciamo più di 20. Quindi naturalmente la genetica e l'avanzamento delle conoscenze, delle tecniche genetiche ci ha permesso di determinare sempre meglio, sempre più approfonditamente la tipologia, il tipo di malattia. Però diciamo che quelle di Duchenne e di Becker, ma soprattutto la Duchenne, è quella che maggiormente colpisce i bambini, quindi la fascia infantile, e che ha anche, diciamo, dal punto di vista prognostico una prognosi peggiore, perché, diciamo, le complicanze che hanno, diciamo, la forma di Duchenne sono molto molto serie e molto gravi.
Ritornando all'iniziativa di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione, la campagna fondi, il ricavato dell'iniziativa andrà a finanziare uno studio osservazionale sugli aspetti nutrizionali e metabolici nei pazienti italiani con distrofia muscolare proprio di Duchenne, un ambito ancora poco esplorato, dottoressa, parliamone.
Come diceva lei, in letteratura esistono pochissimi studi che riguardano gli aspetti metabolici e nutrizionali, proprio per questo, diciamo, dei colleghi hanno avuto una brillante idea di approfondire questi aspetti. Quindi Parent Project, che secondo me è un'associazione molto molto importante non solo per le famiglie ma anche per noi ricercatori clinici, ha pensato bene di, diciamo, finanziare e sostenere questa iniziativa. In effetti pensare agli aspetti metabolici e nutrizionali è importante, perché in effetti non conosciamo conosciamo in maniera dettagliata quelli che sono i consumi dei bambini con una patologia di questo genere, ma soprattutto la necessità anche degli introiti calorici, no? Spesso abbiamo bambini che sono o troppo sottopeso o invece sovrappeso e non riusciamo a capire spesso, diciamo, il fabbisogno energetico di questi bambini, per cui io credo che studiare questo aspetto sia molto importante.
E tra l'altro, visto che l'abbiamo ricordato, vogliamo anche sottolineare il sito internet www.parentprojecttuttoattaccato.it, questo per quanto riguarda appunto il progetto e in particolare questo aspetto, lo studio osservazionale sugli aspetti nutrizionali e metabolici. A proposito di pazienti affetti da distrofia muscolare, si sa quanti ne siano effettivamente affetti in Italia, dottoressa?
Ma guardi, credo che in Italia più o meno ci sono 1500 bambini, pazienti, ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne. Più o meno c'è un'incidenza di uno su 3500 nati maschi, perché è una malattia che colpisce soltanto i maschietti, e più o meno ne abbiamo 1500 in Italia.
E rispetto ai sintomi, lei ne ha già fatto accenni parlando in particolare della distrofia muscolare di Duchenne. Ci sono, rispetto alle distrofie muscolari congenite, altre tipologie di sintomi?
Diciamo che le difficoltà motorie sono, diciamo, quelle che maggiormente evidenziano il problema, per cui l'alzarsi da terra, il salire le scale, il correre, sono tutte un po' caratteristiche comuni a tutte le forme di distrofia muscolare congenite. Poi ce ne sono alcune che colpiscono maggiormente le arti superiori, altre più le arti inferiori, alcune per esempio colpiscono più il cingolo pelvico, il cingolo scapolare, però in linea di massima, diciamo, la caratteristica comune è per tutti i bambini o i ragazzi, diciamo, soprattutto questi aspetti, queste difficoltà motorie.
Rispetto a chi dovesse vedere appunto una sintomatologia come quella che ci ha appena descritto, anche per stabilire una giusta diagnosi, ecco, qual è il percorso che occorre immediatamente fare e qual è in effetti proprio quali sono i passi per effettuare una giusta diagnosi?
Sicuramente, vabbè, andare da uno specialista che si occupa di malattie neuromuscolari credo che sia il primo passo. Esiste poi un enzima che si chiama CPK, creatinchinasi, che nei bambini, nei pazienti affetti da malattie muscolari di questo genere ha dei livelli molto molto elevati, anche 200 volte il valore normale, per cui naturalmente questo è il primo esame di rimenti che ci indirizza verso una forma di malattia muscolare piuttosto che un'altra, per cui credo che questo sia il primo esame. Una volta poi avuto il valore di questo esame si può decidere di andare avanti con una biopsia muscolare o invece di, visto che la genetica in questo momento ci dà una grossa mano ed è anche, sono esami che ormai sono diventati di routine anche abbastanza veloci, invece indirizzare verso un esame genetico che ti fa avere una diagnosi un po' più precisa.
A livello poi invece di trattamenti, quali sono quelli più in uso ad oggi e ci sono progressi in termini di aspettativa di vita?
La storia naturale della malattia, della distrofia muscolare di Duchenne, le deve pensare che negli ultimi 10 anni è notevolmente cambiata. Sono cambiati la modalità di trattare questi ragazzi, il management, la gestione, la cura. Questi ragazzi prima non arrivavano alla maggiore età, le deve pensare, adesso noi abbiamo ragazzi anche di 40-45 anni ancora che sopravvivono e che hanno anche una buona qualità della vita, per cui è cambiato radicalmente la sfera naturale. Il trattamento, diciamo, ancora il gold standard per la distrofia muscolare di Duchenne rimangono gli steroidi, che normalmente si iniziano intorno all'età di 5 anni, anche se negli ultimi 10 anni, noi deve pensare che il primo trial clinico, il primo studio clinico l'abbiamo iniziato nel 2008, nell'arco di 9 anni, 10 anni abbiamo, diciamo, sperimentato e fatto tantissimi tentativi terapeutici con, diciamo, diverse tipologie di trattamento terapeutico, dal trattamento che si occupa appunto di lavorare sull'aspetto genetico, quindi sulla delezione, una delle cause della malattia, o su trattamenti che vanno a lavorare sulla fibrosi del muscolo, o trattamenti che cercano di lavorare sulla fibrocellula muscolare. Ancora, devo dire, ad oggi l'unico trattamento che è stato commercializzato è un farmaco per una specifica mutazione che tratta soltanto il 10% dei bambini con la distrofia muscolare di Duchenne, però per noi è stato un grande successo perché abbiamo iniziato il primo trial nel 2008 e nel 2014 l'EMA, che è l'ente regolatore europeo, ha dato l'assenso all'utilizzo, diciamo, e alla commercializzazione di questo farmaco. Ancora c'è tanta strada da fare, però siamo fiduciosi perché tanti trial sono ancora in corso, tanti altri ne inizieremo quest'anno, per cui noi pensiamo e speriamo che piccoli passi in avanti li faremo sempre di più e cercheremo di dare una migliore qualità della vita ai nostri ragazzi.
Ecco, magari sottolineeremo ulteriormente nel corso di questa conversazione con la dottoressa Mari Capane l'importanza della ricerca. Prima di farlo, peraltro, vorrei anche sottolineare un altro aspetto che, documentandomi, è apparso evidentemente chiaro. Molti medici e ricercatori evocano la necessità di un registro specificamente dedicato a queste forme di distrofie muscolari. Che cosa è effettivamente un registro di questo tipo e perché questa richiesta di fatto?
Io credo che il registro sia utilissimo per tutte le patologie neuromuscolari in senso generale, ma credo un po' per tutte le malattie. Noi siamo fautori dell'utilizzo e della necessità di registri malattia specifici perché da un lato ti dà l'idea di un censimento di quello che esiste, di quello che è, di quanti siamo e di cosa dobbiamo fare, e poi perché naturalmente le company, nel momento in cui devono decidere di investire su una tipologia di pazienti, su uno specifico farmaco, su una specifica mutazione, devono avere anche una quantificazione del numero dei pazienti e devono anche capire un po' quella che è la sfera naturale della malattia, per cui credo che sia importante avere dei registri malattia specifici, ma anche che diano un'idea di quella che è la malattia, di quella che è la progressione della malattia. Devo dire che con la distrofia muscolare di Duchenne questo lavoro è stato fatto, è un lavoro molto importante che, diciamo, l'associazione che pare in project porta avanti da tanti anni egregiamente, e questo devo dire c'è stato di grande aiuto poi nell'esecuzione dei diversi trial clinici.
Lei ha già dato spazio importante rispetto anche ai progressi fatti in termini specificamente legati alla ricerca, e a questo punto, visto che vive quotidianamente la realtà dell'impegno e della ricerca in ambito di distrofie muscolari, ci sono degli obiettivi realistici anche sulla base dei progressi fatti negli ultimi anni? Ecco, si può in un termine breve, medio, pensare, vi siete posti voi proprio medici specificamente collegati alla distrofia muscolare degli obiettivi che si potrebbero raggiungere? Insomma, diamo anche qualche elemento ulteriore di speranza, visto che è già stato fatto molto, e colleghiamolo naturalmente all'importanza della ricerca, dottoressa.
Credo di sì, io credo sempre che noi siamo ad un passo, siamo vicini e ce la mettiamo tutta per cercare di farcela. Piccoli obiettivi, perché naturalmente noi vinciamo delle piccole battaglie ogni giorno, per cui abbiamo l'esperienza del Traslar, del farmaco che è stato, diciamo, commercializzato da poco, e il farmaco, diciamo, si propone di avere un miglioramento della, diciamo, della capacità di deambulare dei nostri ragazzi di 30 metri in più rispetto ai ragazzi che non prendono questo farmaco. Ma 30 metri in più per un ragazzo vuol dire poter andare a scuola da sola, poter scendere dalla macchina e andare a scuola da sola, poter andare dalla classe al bagno da solo, poter andare in casa da solo, che sono tutte piccole cose a cui noi naturalmente normalmente nella vita quotidiana non facciamo caso, ma che per i nostri ragazzi sono invece qualità della vita, sono autonomia, sono speranza. Per cui io credo che anche con tanti altri trial che possono poi, a cui potranno partecipare tanti ragazzi e che potranno quindi, diciamo, rendere migliore la vita di tanti altri ragazzi, credo che siamo vicini. Per cui come speranza noi ci poniamo dei piccoli obiettivi che però sono dei grandi obiettivi per i nostri ragazzi.
Quindi piccoli grandi obiettivi evidentemente di tutti i medici come la dottoressa Mari Capane impegnati nella lotta alla distrofia muscolare e a beneficio di tutti coloro che ne sono affetti. In conclusione, collegandosi con quello che ci ha appena detto, cosa si sente di dire a chi ci ascolta e che vive una situazione legata ad un figlio o un parente affetto da una delle forme di distrofia muscolare?
Quello che dico sempre ai genitori dei miei piccoli pazienti nel momento in cui comunico una diagnosi: è vero, entriamo in un tunnel, abbiamo una malattia davanti che è una brutta malattia, però rispetto a 10 anni fa abbiamo tantissime cose da offrire, abbiamo una qualità della vita completamente diversa, abbiamo dei ragazzi che riescono comunque a fare tante cose. I ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne giocano ad hockey in carrozzina e sono dei ragazzini contenti e sereni, per cui io credo che affrontare insieme le difficoltà della malattia ci permette di sperare di avere poi un futuro migliore.
Insomma, delle parole quindi realistiche, lucide, ma anche di speranza per coloro che vivono una situazione comunque evidentemente difficile e complessa come quella della distrofia muscolare. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Marika Pane, che lo ricordo è responsabile del centro nemopediatrico di Roma, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. A lei e a tutti i suoi collaboratori naturalmente e a tutti i pazienti facciamo i migliori auguri per i migliori risultati e nella linea che ci ha voluto descrivere così bene la stessa dottoressa Marika Pane. Grazie ancora.
Grazie a lei.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e riascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.